When you save on auto insurance for driving safe with USAA SafePilot, you'll feel like a big deal. Even in a traffic jam. Save up to 30% with USAA SafePilot. Restrictions apply.
Mai nessun comandante era stato tanto vicino alla truppa, arrivando a condividere il peso del servizio con i soldati semplici. Inoltre, partecipava in maniera cameratesca ai giochi militari, cimentandosi nelle gare di velocità e di forza tra coetanei. La vittoria e la sconfitta le salutava con la stessa espressione del volto, né mai disdegnava di misurarsi con chiunque lo sfidasse. Il suo comportamento era affabile quanto lo richiedevano le circostanze. Nei discorsi aveva sempre lo stesso riguardo per la libertà altrui e per la propria dignità. E infine, qualità questa che lo rendeva ancor più popolare, conduceva le magistrature con gli stessi principi con i quali le aveva ottenute.
Bar Storia. Storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa.
Bentornati al Bar Storia, io sono Riccardo e come al solito con me c'è Costantino. Ciao Costa!
Bentornati a tutti, ciao Rick!
Eccoci qua. Allora, ci siamo lasciati con una Roma semi-devastata, quantomeno stando alle fonti. Insomma, sono calati i galli, c'è stato il sacco di Roma, ma abbiamo anche accennato che Roma si è ripresa anche abbastanza velocemente e siamo a un nuovo punto di svolta e affrontiamo come romani, se ci mettiamo nei loro panni in questa nostra
traversata
nella storia romana, e noi vogliamo metterci, giustamente.
No, vogliamo farlo, assolutamente.
Certo. Adesso affrontiamo dei nuovi nemici che sembrano in qualche modo sbucare dal nulla, anche se ovviamente non sbucano dal nulla, ma sono già una realtà consolidata, ovvero i Sanniti. Chi sono, dove vengono, di che si nutrono?
Allora, innanzitutto va detto che sono in quel momento l'altro, no? L'altro popolo, l'altro stato importante dell'Italia centrale, che era quella fondamentalmente che occupava anche Roma in quel momento. E la sconfitta segnerà la definitiva egemonia di Roma in Italia, nell'Italia, diciamo, quella che noi chiamiamo peninsulare, perché poi si comincia ad affacciare nella parte più vicina al mare, no? Più vicina al Mediterraneo. Certo. I Sanniti quindi si trovano nell'Appennino centro-meridionale, quindi in Abruzzo, Molise e Campania, e poi anche parti marginali del Lazio, della Puglia e della Basilicata, che è comunque un territorio abbastanza vasto, purtroppo per loro, diciamo, povero, perché comunque era un territorio montuoso, e iniziava a stare stretto alla crescita che questi Sanniti avevano, perché come Roma anche loro vivevano un periodo comunque importante, no? Dal punto di vista anche dell'aumento demografico. A questo punto loro, poi partiamo un po' di organizzazione, erano molto organizzati, erano organizzati in cantoni e villaggi che erano governati da un magistrato elettivo, un po' come, diciamo, Roma, no? Aveva questi magistrati e anche le città che da lei dipendevano avevano i propri magistrati. E più villaggi costituivano una tribù ed esistevano quattro tribù principali: i Carricini, i Pentri, i Caudini, sul cui territorio torneremo perché insomma nel racconto si passa di lì, e gli Irpini, che insomma l'Irpinia sappiamo già che essere diciamo il territorio di Avellino, no, attualmente. Insieme queste quattro tribù formavano la Lega Sannitica, che era una specie di federazione, di assemblea federale, che aveva il potere di nominare un comandante supremo in caso di guerra, un po' come faceva la Lega Latina a suo tempo. L'assemblea probabilmente aveva sede in provincia di Isernia e, fammelo dire, piccolo orgoglio, i miei nonni sono di lì e quindi orgoglio
sei mezzo sannita.
Esatto, orgoglio sannita.
Bene, bene, ma noi come al solito non ci fermiamo, insomma, alla geografia e menzionare i popoli in maniera un po' più storica, ma andiamo a vedere poi effettivamente che cosa è successo e perché le guerre sannitiche sono state così entusiasmanti.
Bella la politica, diciamo. Ma noi vogliamo...
Vogliamo il sangue sempre,
il sangue,
si può dire,
esatto,
no?
Esatto. Stiamo scherzando,
no, beh, insomma,
non siamo a favore della guerra in toto, però
no, no, assolutamente, ecco, togliamoci questa etichetta perché altrimenti sennò... No, però ecco, cosa succede? Succede che ovviamente iniziano i contrasti, no? Abbiamo detto che ci sono due forze nell'Italia centrale molto importanti che in un certo senso si contendono il predominio, e a un certo punto arrivano a contrasto l'una con l'altra. Succede, insomma, molto spesso nella storia romana, ma in generale, insomma, nella storia lo vediamo. E in particolare qual è, insomma, l'oggetto del contendere? È un'altra regione, diciamo, la Campania, perché succede che i Sanniti iniziano ad avere contrasti con i Campani, che erano, insomma, un popolo, diciamo, che ovviamente sono nei territori più o meno dell'eterna Campania, in particolare appunto con la Lega Campania, Campana, che era una specie di riunione di città-stato del IV secolo, che governava, diciamo, sulle pianure campane, che insomma erano molto desiderate perché i Sanniti, come abbiamo detto prima, erano su un territorio abbastanza povero. Va da sé, insomma, che dei territori fertili facevano gola. Succede quindi che nel 343 i Sanniti attaccano Teano, che si trova in mano ai Sidicini, che è una popolazione che a sua volta chiede aiuto a Capua, che è appunto questa città campana. Capua però si trova, diciamo, un po' spaesata nel dover contrastare i Sanniti, che comunque erano una forza anche militare molto ben organizzata, e quindi cosa fa? Chiede a sua volta aiuto a Roma, diciamo cercando in qualche modo una sorta di spalla, no? Nel certo. Tentativo di controbattere la forza sannita. Succede che i Sanniti però hanno già un trattato di pace con i Romani, che bene o male si accordano nel delimitare le proprie aree di influenza più o meno intorno al fiume Liri. E da qui succede il caos.
Oh, che a noi piace sempre questo, un po' di caos, va
questo
bene.
Evento, sì,
alimenta
esatto.
Tutto, diciamo.
C'è questo evento molto bello descritto da Tito Livio. In pratica vengono mandati degli ambasciatori di Capua a Roma. Gli ambasciatori iniziano a cercare di convincere i Romani a intervenire nella guerra. Anche perché non è una cosa facile, insomma, abbiamo detto c'era un trattato. E quindi cosa fanno? Prima propongono un'alleanza a loro volta. Dicono, va bene, allora se voi ci aiutate, noi ci alleiamo con voi quando gli equi, i volsci, che insomma gli eterni nemici, diciamo, di Roma di quel periodo,
mamma
dovessero
mia.
Ancora attaccarvi, noi insomma saremmo dalla vostra parte. I Romani però, insomma, forse sentono che c'è qualcosa che non va e chiedono, ma insomma dateci qualche notizia in più. Gli ambasciatori a quel punto svelano che l'attacco è stato fatto a Teano, in realtà non a loro, in realtà poi anche del fatto che comunque i Sanniti attaccheranno poi Capua, loro ovviamente la condiscono, no? Con un po' di...
Beh, certo, chiaro, un po'
con un po' di enfasi, dicendo che malvagiamente vorranno venire a distruggere questa città bella e ricca come è la loro, che comunque questo è anche abbastanza vero. Perché...
Un po' di sofismo, diciamo,
sì, un pochino,
non guasta mai.
Ma comunque è abbastanza vero, perché alla fine la città comunque è fertile, ricca, e anche abbastanza, no?
Sì, sì, assolutamente.
Contesa. E a quel punto, insomma, il senato romano dice, vabbè, ok, andatevene, decidiamo un po' che cosa fare. La classica riunione a porte chiuse, no? Come quando
certo,
i professori
chiaro.
Se ne vanno, fanno uscire gli alunni e sì, rimangono a discutere tra di loro. Insomma, il Senato alla fine decide, prende questa decisione e dice, vabbè, facciamo una cosa. Noi non possiamo intervenire in vostro favore perché siamo alleati dei Sanniti. Però faremo di tutto per convincerli a non attaccarvi, a fermarli. Manderemo alcuni ambasciatori e, insomma, cercheremo di risolvere la cosa pacificamente. E qui c'è il colpo di genio, cioè il colpo di teatro degli ambasciatori, no?
Assolutamente, assolutamente. Campioni veri.
Che dicono una cosa molto semplice, dico, va bene, visto che voi vi rifiutate di far ricorso a un legittimo uso della forza per opporvi in pratica a un'ingiustizia, no? Quella che loro vedevano un'ingiustizia fatta nei nostri confronti, almeno dovrete, cioè sarete obbligati a intervenire nel caso in cui l'ingiustizia invece venga rivolta a una cosa di vostra proprietà. Ed è per questo che noi, come città di Capua, ci affidiamo completamente a voi. Qualunque cosa, da questo momento in poi, noi saremo vostri sudditi.
Ecco, molto bene, proprio prostrazione delle migliori, proprio.
E ovviamente a questo punto, ovviamente no, c'è tutta la scena che viene descritta da Tito Livio, con loro con le mani tese verso il console, no? Il volto rigato dalle lacrime, cioè c'è questa, tutta questa parte.
Ah, una bella scenetta.
Un po' di teatro. Ovviamente i senatori a un certo punto rimangono colpiti da tutta questa situazione e dicono, vabbè, che dobbiamo fare? Ok, vi aiutiamo.
L'onore, quindi, l'onore, insomma, ormai l'onore era, cioè, era in ballo.
A quel
l'onore,
punto, insomma, sì. era una cosa loro, era una cosa di Roma, e quindi a un certo punto, diciamo, bisognava assolutamente intervenire. Ovviamente questo è un po' qualcosa che Tito Livio ci riporta, forse anche un po' per giustificare, no? quello che poi è avvenuto realmente, che Roma, parliamoci chiaro, aveva molto interesse ad avere dei territori come quelli di Capua, che insomma entrassero a far parte di Roma. Però è carino come aneddoto, perché ci riporta un qualcosa che comunque era in essere, no? già all'epoca, cioè l'ufficio della deditio in fidem, cioè un consegnarsi di un territorio, diciamo, indipendente a Roma, come diciamo diventando una cosa di Roma, ok?
Certo.
Questo in un certo senso porta a consolidare, insomma, un principio che si chiama l'impero su invito, cioè che Roma, insomma, userà poi spesso, diciamo, nel tempo, cioè l'invito proprio da parti terze di Roma a intervenire nella propria cosa pubblica, cosa che comunque continuerà e aiuterà a perseguire quella politica di amicizie e di alleanze che Roma già, come abbiamo visto nella puntata precedente, già, insomma, faceva da molto, tanto che il suo esercito, insomma, era composto per un terzo da romani e due terzi dai popoli, diciamo, amici, quindi comunque è un qualcosa che è stato molto importante nella storia di Roma. Insomma, alla fine si fa la prima guerra sannitica e un certo contadino tozzo, così ce lo avevano descritto come fisico, che avevamo lasciato sconfiggere un enorme gigante dei Galli, ovvero Marco Valerio Corbo, è diventato console nel frattempo, e ovviamente l'attacco alla Campania viene affidato a lui. Ci si divide, diciamo, in due eserciti distinti, comandati da un console a testa. Quello di Marco Valerio Corbo va in Campania, l'altro invece, diciamo, si addentra nei territori del Sannio per cercare, insomma, di dare un colpo un pochino più al cuore dell'esercito nemico, dei territori nemici. Marco Valerio ovviamente non compare dal nulla, nel senso è già stato in realtà console due volte, una a 23 anni, dove sotto il suo consolato è stato fatto il secondo trattato con Cartagine, la seconda volta nel 346, dove ha fatto una campagna contro i Volsci, li ha sbaragliati, ha portato in trionfo 4.000 soldati. Insomma, non è un inesperto, è qualcuno che, insomma, già ha alle spalle un'esperienza notevole. E insomma, dopo un breve temporeggiamento militare in questa prima guerra, affronta il nemico in una battaglia, la battaglia del Monte Gauro. Qui Tito Livio ce lo riporta, mentre con un discorso molto appassionato ricorda ovviamente che in passato la sua famiglia aveva il nome di Publicola, e quindi in certo senso amica del popolo. Questo perché? Per stabilire un legame, come abbiamo letto in apertura, per stabilire un legame con i soldati, che insomma erano lì con loro a condividere la loro sorte, che avrebbero attaccato con loro. Sale a cavallo dopo questo discorso, insomma, con un'armatura scintillante, dice ai romani di non sottovalutare il nemico, ma nemmeno di sopravvalutarlo, perché in realtà le vittorie che i Sanniti avevano ottenute le avevano ottenute con i campani, ma non certo con Roma. Quindi, insomma, per dire, ragazzi,
adesso
va
le
bene
cose
tutto.
Sono molto diverse.
Esatto, va bene tutto, ma insomma le cose sono diverse. La battaglia comunque non è facile, intanto che, insomma, lo stesso Livio ce la descrive come pari speranze e pari forze delle due parti e una fiducia in se stessi che non cedeva al disprezzo del nemico. Quindi, insomma, una battaglia combattuta con grande foga e con mezzi, insomma, più o meno alla pari. Ma soprattutto l'ansia più grande in realtà era data dal fatto che, insomma, si fronteggiava da tutte e due le parti un nemico che non si era mai visto prima, non si era mai combattuto, no? In termini così forti. E Marco Valerio prova subito con una carica di cavalleria, l'esito in realtà non è molto positivo, anche perché, insomma, la sua strada viene sbarrata da un altro soldato. A quel punto torna indietro e decide di ricorrere alla fanteria, esortando i suoi con un discorso. Anche qui sembra, insomma, ci viene restituita l'immagine di un combattente, di un capitano, un console, insomma, combattente che in battaglia si fa sentire come. E a un certo punto dice: c'è bisogno di noi fanti o soldati per questa manovra, quindi tira in ballo, diciamo, i suoi. Avanti, quando mi vedrete farmi strada a colpi di spada in qualunque punto della linea nemica, io mi lancerò all'assalto. Quindi, insomma, un console che scende in battaglia in prima linea con i suoi,
pronto a sacrificarsi anche lui, diciamo.
Esatto. E quindi effettivamente poi si lancia per primo all'assalto, uccide il soldato che gli aveva impedito di avanzare, e a quel punto l'esercito, ovviamente galvanizzato, no, da questo intervento, prende coraggio e, insomma, poi pian piano i Sanniti vanno in rotta. È interessante vedere come poi sia i Romani che i Sanniti reagirono a questa prima battaglia importante, perché i Romani in un certo senso ammettono di non aver mai combattuto contro un nemico più tenace, insomma, è altrettanto temibile come i Sanniti. I Sanniti, allo stesso tempo, quando insomma sono stati interrogati sul perché, insomma, a un certo punto sono fuggiti, visto che erano così appunto forti nei loro mezzi e così audaci in battaglia, dicevano che avevano visto letteralmente il fuoco negli occhi dei Romani e un folle furore nei loro sguardi. Quindi, insomma, cioè, evidentemente due popoli che si scoprono il valore l'uno dell'altro, no? Che insomma,
beh,
non
sì,
era da poco.
Iniziano a rispettarsi prima di cioè dopo che si sono conosciuti, diciamo.
Eh sì, e tanto che, insomma, ci vorranno, peraltro sarà ancora lunga, perché ci vorranno ancora due guerre per sconfiggere i Sanniti. L'altro console, Aulo Cornelio Cosso, che avevamo lasciato inoltrarsi nei territori dei Sanniti, non ha una fortuna, diciamo, come Valerio Corvo, perché in realtà non riesce ad avanzare più di tanto. Nel 341, infatti, viene siglato un trattato di pace, dove in pratica ai Romani viene riconosciuta la Campania e ai Sanniti viene riconosciuto Teano. Quindi da qui, insomma, alla seconda guerra sannitica, per il momento le ostilità cessano.
Esatto. Diciamo che tra la prima e la seconda passano circa 20 anni, in cui Roma deve innanzitutto fronteggiare una serie di volte dei suoi soci, quindi degli alleati, che sono conosciute, diciamo, questa serie di volte come Grande Guerra Latina. Non andremo nel dettaglio perché, diciamo, rappresentano, per quanto tutti gli eventi storici sono importanti, un evento abbastanza minore. Basti soltanto però dire che la cosa porta allo scioglimento di questa Lega Latina che avevamo citato già, insomma, precedentemente, e molte città come Aricia, Nomentum.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
E l'Anuvium vengono incorporate direttamente nello Stato romano, quindi non sono più alleati, ma sono territorio vero e proprio. Una piccola curiosità, in queste guerre i Sanniti sono alleati dei Romani, e quindi tutto bello.
E questo secondo me anche dimostra, no, la capacità, il pragmatismo anche dei Romani poi di scendere,
sì, come negli stessi Sanniti in realtà.
Esatto.
Nei miei studi che ho fatto precedentemente si dice sempre che Sanniti e Romani trovarono davanti dei popoli, un popolo organizzato e forte quanto loro in quel momento, sì. Quindi era proprio pari, no? Anche di Dolivio ce li riporta più o meno così. Comunque, a un certo punto si arriva al fatto che c'è un altro motivo per cercare di accopparsi a vicenda. E scoppia per questo, ovvero Napoli, ultima città greca della Campania che era indipendente, che aveva due fazioni al suo interno, diciamo. Una pro-Sanniti, più tra il popolo, e una invece appartenente all'elite che pendeva per i Romani. Questa cosa porta a degli scontri e alla fine, fondamentalmente, allo scoppio della guerra. Siamo nel 321 e stavolta i Sanniti riportano un'importantissima vittoria che diventò anche un'umiliazione per i Romani, perché qui si celebrano le famose forche caudine. Magari ne parliamo nel dettaglio un'altra volta.
Sì, sì, assolutamente.
Fatto sta, diciamo che se perdete 6-0 al biliardino ricevete un'umiliazione simile. o io calcio, sì. Balilla, che magari a Roma, fuori da Roma non è conosciuto come biliardino. Comunque, successivamente a questo, Roma cerca di organizzarsi, perché hanno perso, perché la legione così messa non riesce a vincere, ad essere efficiente sulle montagne del Sannio. E quindi per questo la memoria di questa sconfitta li porta a adattarsi, no? Quindi conferma la grande capacità di adattamento di Roma.
La cosa migliore che sanno fare i Romani.
Esatto, diciamo. Quindi organizzarsi con pragmatismo su quello che vedono succedere attorno a loro. Quindi a questo punto sostanzialmente vengono dotati i soldati di uno scudo quadrato anziché l'ovale che avevano avuto fino a quel momento, e vengono dotati di giavellotti, i famosi pilum, no? Che poi dopo torneranno sempre comodi all'esercito. E in più la grande legione viene divisa in 30 piccoli manipoli da 120 uomini, che gli davano una flessibilità maggiore nelle regioni montuose, perché potevano comunque comporre una linea di esercito ben diversa, no? A seconda del, certo, del posto dove stavano combattendo. Quindi a questo punto la guerra va avanti e Roma vince, riguadagnando molto del terreno perduto, tra l'altro rinsaldando le comunicazioni, quindi impegnandosi attivamente nel tenere quei territori, costruendo la famosa via Appia, la Regina Viarum, fino a Benevento, no? Insomma, dove
che
sappiamo,
abbiamo in parte comunque già trattato,
abbiamo già trattato
infatti, romana, andate
esatto, a recuperare, esatto. Non ne parleremo qui nel dettaglio, ma ce l'abbiamo, insomma. Quindi, nonostante poi nel nord gli Etruschi si rifanno sentire, cercano di attaccare, ma questo attacco viene soffocato proprio dal nostro Marco Valerio, che si occupa anche poi dopo dei Marsi, che comunque abitano sempre quei terreni lì, no? Quindi c'è una citazione che è: dopo averli costretti a barricarsi all'interno delle loro città fortificate, nel giro di pochi giorni conquistò Milionia, Plestina e Fresilia, e condannò poi i Marsi alla perdita di parte del territorio, rinnovando il trattato di alleanza. Quindi, comunque, alla fine della seconda guerra sannitica, Roma si prende una buona parte del territorio dell'Appennino centrale e sostanzialmente diventa poi lo stato più potente dell'Italia centrale, no? Anche certo, costruendo una via Valeria che unisce questi territori montani a Roma, sostanzialmente.
Sempre diciamo con... che se vogliamo vedere un pattern nelle conquiste di Roma, sono: prima meniamo, poi facciamo un'alleanza e poi ci costruiamo,
e poi ci
strada,
costruiamo una bella strada, sì, esatto.
Più o meno, insomma.
Sì, sì, ma assolutamente, è proprio il modo migliore per descrivere, no?
Esatto. Vi abbiamo promesso tre guerre, perché in effetti poi lo scontro decisivo arriva nel 298. I Sanniti lì attaccano in Lucania, molto, diciamo, ridimensionati, ma ancora molto combattivi, tanto da mettere appunto una coalizione antiromana fatta ovviamente da loro, Etruschi, Galli e Umbri, insomma, tutti quanti vogliono in qualche modo ridimensionare il ruolo di Roma. E nel 295 c'è lo scontro di Sentino, la maggiore, diciamo, delle battaglie combattute in Italia fino a quel momento, tanto grande da meritare forse un approfondimento più grande a parte, magari lo facciamo una volta dedicando un episodio solo a questo, ma comunque vi diciamo un episodio carino: viene vinta grazie al sacrificio di Publio Decio Mure, che in pratica al momento dello scontro più duro, quando compaiono i Galli, che di fatto compaiono in un secondo momento, armati di un'arma da guerra mai vista prima, dei carri coperti trainati da robusti cavalli che lanciavano dardi, praticamente, insomma, immaginatevi, potremmo dire l'effetto dell'irruzione di un carro armato, più o meno.
Sì, più o meno.
L'effetto probabilmente poteva essere quello. Si sacrifica per la vittoria, lanciandosi praticamente a lancia in resta, insomma, a cavallo, esattamente come aveva fatto il padre omonimo, quindi un altro Publio Decio Mure, durante la guerra latina nella battaglia del Vesuvio, praticamente offrendo la sua vita agli Daimani per la vittoria di Roma, dicendo: no, l'ha già fatto mio padre, questo deve essere il destino della mia famiglia. Quindi prende, si lancia, si sacrifica, e Roma, grazie a questo sacrificio, vince lo scontro. Ovviamente, al netto di questo episodio colorito, è importante questa battaglia perché Roma sconfigge definitivamente i Sanniti, e grazie a questo dà il via a un'espansione verso nord che la porta ad affacciarsi alla pianura padana, quindi fino più o meno ad arrivare a Rimini, e come vedremo a breve anche verso sud.
Ho una domanda a questo punto: sì, e il buon Marco Valerio che fine fa?
Il buon Marco Valerio Corvo, come tutti gli eroi, viene menzionato da Tito Livio per l'ultima volta nel 299, proprio durante la terza guerra sannitica, nelle operazioni contro gli Etruschi, perché viene nominato in quest'anno console suffectus, quindi diciamo un console subentrante, a 72 anni.
Così, per non farsi mancare nulla.
Esatto, ma pensa che la sua fama è tale che praticamente gli Etruschi, sentito che era stato nominato e stava arrivando Marco Valerio, praticamente non uscirono più di casa. In pratica il nuovo console aveva una fama talmente appunto famigerata, diciamo, che non riuscì a trascinarli in battaglia nemmeno mentre l'esercito romano saccheggiava le campagne.
Perché lui pure a 72 anni comunque voleva andare a combattere, cioè non ce la faceva proprio a prendere soltanto e dominare,
no,
capito?
No. Però evidentemente, insomma, ne aveva fatte di cose, perché gli Etruschi non erano proprio dell'idea di andarlo ad affrontare. Ecco.
Beh, no, a quanto pare.
E
no.
Sappiamo che morirà alla venerandissima età di 100 anni in campagna, anche lui come il migliore degli eroi romani, no? Ci viene
certo,
detto questo da Cicerone, ma anche dallo stesso Tito Livio.
Una volta fatte le imprese, se ne torna a casa a fare la vita da campagnolo, perché comunque...
certo, giustamente. Quindi, insomma, il Sannio in un certo senso è stato sconfitto, i Sanniti sono stati sconfitti, Roma si è espansa verso nord, verso sud che succede?
Allora, verso sud succede che sostanzialmente, sistemate tutte le beghe, no? Della fine della guerra contro i Sanniti, intorno al 290, fu naturale, no? Per Roma guardare anche a sud, dove c'erano le città della Magna Grecia. Queste città erano formalmente sotto l'influenza della più grande di loro, la più importante, ovvero Taranto, che era una colonia spartana sul Mar Ionio. Prendere queste ricche colonie avrebbe finalmente affacciato peraltro Roma, che ormai, insomma, era, no? Dominava l'Italia dall'Etruria alla Campania, sul Mediterraneo vero e proprio, da vera protagonista, perché già aveva cominciato ad accordarsi con i cartaginesi, però avanzare anche a prendersi quel territorio molto ricco e molto importante l'avrebbe resa ancora più grande. Succede che nel 282 avanti Cristo i Lucani volevano occupare la città di Turi in Calabria, vicino a Sibari. Turi chiede una mano a Roma per difenderli, no? Un po' come aveva fatto Capua contro
È sempre quello
contro i Sanniti. I Romani a quel punto non ci pensano due volte, visto che era andata bene, no? Magari qualche anno prima. Liberano subito la città e, per evitare altri problemi, lasciano lì alcune legioni a presidio, così, a ispezionare un po' la terra. Taranto non prende proprio benissimo questa cosa, tant'è che dà ordine sostanzialmente alle sue navi di catturare e distruggere delle navi romane che erano entrate nel golfo. Il senato romano ovviamente non è che sta lì a farsi offendere, quindi reputa la cosa gravissima e a quel punto dichiara guerra a Taranto. Taranto non si sente così tanto forte da poter combattere i Romani direttamente, quindi chiama in soccorso uno dei più grandi condottieri del tempo, un uomo di cui parleremo, no? Successivamente in maniera più ampia, comunque Re Pirro, che qualche anno prima era diventato re dell'Epiro, che è una zona che possiamo ascrivere all'odierna Albania.
Pirro, uno dei più famosi e iconici nemici di Roma, no?
Beh sì, iconici perché? Perché Pirro, peraltro, era spinto dal desiderio di farsi un proprio impero greco-occidentale, quindi prendendosi l'Italia, l'Africa, la Sicilia, no? Queste zone, insomma.
Un concorrente, dai.
Sì, sì, un concorrente, palesemente un concorrente di Roma, quindi vede nella richiesta di Taranto il primo dei motivi per andare a combattere, insomma. Quindi sbarca in Italia con un esercito composto da circa 20.000 fanti, 3.000 cavalieri e 20 elefanti. Gli elefanti erano sconosciuti finora in Italia, tanto che i romani cominciano a chiamarli buoi lucani, perché la prima volta li hanno visti in Lucania. È, come abbiamo detto, il 280 avanti Cristo e presso la città di Eraclea si consuma il primo scontro. I romani cercano subito di far fronte con sia la cavalleria che la fanteria all'avanzata di questi elefanti, ma ne sono spaventati e quindi fuggono in preda al terrore. A quel punto Pirro si muove verso Roma, ma diciamo ha paura di, insomma, o comunque teme, non osa attaccarla. Si accampa vicino alla città, ma poi successivamente si spinge più a meridione di nuovo per combattere nuovamente contro i romani presso Ascoli Satriano, che è in Puglia. A quel punto i romani hanno già imparato come non aver paura degli elefanti, quindi danno battaglia e cercano di resistere all'attacco degli elefanti, ma soprattutto degli arcieri che sopra di questi scagliavano, insomma, dardi a ripetizione. La vittoria comunque di Pirro, che però subisce una perdita enorme di soldati e comunque di truppe in generale, tanto da che oggi si dice, no, una vittoria di Pirro, per dire una vittoria che non ha portato nulla di buono.
La vittoria di Pirro è stata proprio una vittoria di Pirro.
Esatto, proprio la prima vittoria di Pirro della storia. Siamo nel 279, quindi un anno dopo il suo sbarco. A quel punto, avendo perso molti uomini, capisce che non può ottenere la vittoria veloce che sperava e quindi cerca di trattare con i romani. Il senato lo sta ad ascoltare, ma arriva un uomo che noi abbiamo già trattato, in parte, il senatore Appio Claudio, no? Appio Claudio Ceco, che ormai è novantenne, e arringa il senato a resistere e dice: «Vorrei essere sordo oltre che cieco per non udire i romani discutere le proposte del nemico. Esca prima Pirro dall'Italia e poi discuteremo la pace».
insomma, questi arzilli vecchietti che ogni tanto di Roma.
Sì, esatto, lui insomma,
fuori.
Fondamentalmente arringando in questo modo dà forza al Senato che sostanzialmente si respinge le richieste di Pirro e si prepara alla guerra. Questa guerra, questa battaglia definitiva arriverà nel 275 a.C. a Malaventum, che da lì in poi diventerà Beneventum, perché i romani vincono. Respingono gli elefanti di Pirro grazie al fuoco, diciamo, scagliato dagli arcieri, le frecce infuocate, quindi, e sostanzialmente questi elefanti, scappando, travolgono l'esercito, che riporta a una sconfitta clamorosa. A quel punto Pirro abbandona l'Italia e il suo sogno, cioè praticamente a gara 1 ha perso completamente ogni sua possibilità di fare un suo proprio impero personale, e soltanto 3 anni dopo i Tarantini si arrendono a Roma, e negli anni successivi sistema tutta la ricca Magna Grecia, insomma si prende tutta anche l'Italia meridionale. A quel punto ci saranno, diciamo, no, le basi per venire alle mani con la più potente delle città dell'Occidente.
Ma ci siamo arrivati, Costantino, eh?
Ma
ci siamo arrivati.
Questa, tu mi insegni, è un'altra cosa, è un'altra storia.
giustamente. No, è interessante vedere come relativamente pochi anni, perché comunque
si parla
dalla fondazione ne è passato, però come Roma sia veramente cambiata da una piccola realtà a una città che adesso controlla praticamente dalla pianura padana, se affacciamo diciamo a Rimini, fino a praticamente tutta l'Italia meridionale, tanto che il concetto stesso di Italia evolve con i romani, perché prima Italia no, veniva considerata solo una piccola parte della punta della Calabria, e poi piano piano insomma si evolve fino a prendere appunto tutta la penisola italiana che oggi conosciamo. Quindi non so, io rimango sempre molto stupito, diciamo, da questo percorso.
Io no, perché amo i romani e so che erano capaci di tutto, anche di questo.
Va bene, allora direi che insomma per oggi concludiamo con questo focus sull'espansione in Italia. C'è molto altro da dire, già solo le guerre sannitiche veramente sono molto interessanti, e insomma vi consigliamo di andare ad approfondire le fonti, come al solito. Insomma, c'è Tito Livio, che veramente è un libro aperto ed è veramente bellissimo da leggere anche oggi nel 2020, quindi vi consiglio di leggerlo e di affidarvi, diciamo, a lui per la parte anche un po' più narrativa. Poi ovviamente insomma le fonti sono le solite, diciamo.
Beh,
che
sì,
vi abbiamo già detto,
libri che abbiamo già trattato per quanto riguarda ogni sostanzialmente persona di cui abbiamo fatto menzione.
Assolutamente. Bene, dunque, quindi noi per oggi vi salutiamo, ricordatevi di seguirci sulla nostra pagina Facebook e Instagram, abbiamo aperto il canale Telegram e il canale YouTube di recente, quindi se non siete anche lì andateci, vi diamo anche qualche piccolo approfondimento in più. Noi vi salutiamo e ci sentiamo insomma alla prossima puntata, sempre come ripercorrendo a giugno tutta la storia della Repubblica, poi a luglio parleremo dell'ascesa dei Giuli e poi per finire ad agosto il nostro progetto di estate romana, parlando di alcuni degli imperatori che noi pensiamo siano tra i più entusiasmanti. Detto questo, vi salutiamo e ricordatevi che la storia,
come la birra,
non annoia mai.
Mai.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.